che anche stasera è presente e parte chiedendo subito se abbiamo fatto i compiti, perché io ricordo di aver dato due consigli, mettiamola così. Il primo era: vediamo chi riesce a essere così temeraria e passare ben 10 minuti seduta sul divano senza telefonino, senza pensare ad altro, e guardare un pezzo di cartone animato coi propri figli. Non vi faccio alzare la mano. Chi lo ha fatto nel segreto del suo cuore mi può dire, se vuole, se non vuole, oppure lancio io delle ipotesi, che sensazioni ha provato. Alcune mamme mi dicono una grandissima fatica, perché mentre ero lì pensavo a tutte le altre cose che avrei dovuto fare. Alcune mi dicono: per i miei figli c'erano degli sguardi increduli, facevano fatica a immaginare che davvero potessi stare lì e davvero interessarmi a quello che stavano guardando loro. Altre mamme mi dicono: dopo qualche minuto non ce l'ho fatta, ho dovuto alzarmi per forza perché non ce la facevo a stare in quel momento di nulla da avere da fare. Altre mi dicono: è stato bello. Chi se la sente? Una alla volta, sempre, Non è facile.
Questo non è così. Se succede, ok.
Non è facile. So bene che non è un compito complesso, ma è un compito un po' diverso da come siamo abituate noi a organizzare la nostra giornata, a viverla e ad avere sempre tanti impegni, tante cose. Ovviamente è un compito banale, apparentemente stupido. Dietro i compiti banali, apparentemente stupidi, però c'è anche la verità, c'è anche il quotidiano. L'altro stimolo, l'altra proposta che ci eravamo un po' lasciati era: chi di voi vuole prendere anche solo un foglio, tracciare una linea e provare a segnare quali sono gli eventi più significativi che ricorda che sono accaduti da quando è nato vostro figlio fino ad oggi. Anche qui qualcuno lo ha fatto, anche solamente qualcuno ci ha provato, qualcuno ha desistito prima ancora di iniziare. Vediamo un po'. Prego.
Il primo compito l'ho fatto perché era più facile.
Grazie per l'onestà.
Il secondo non l'ho fatto perché...
Va bene.
Ho messo in poche parole.
Com'è stato?
Sul primo devo dire che stava bello.
I figli che hanno detto del papà che si fermava a guardare qualcosa insieme a loro?
No, diciamo che qualche volta lo faccio anche. Raramente, ma non lo faccio. C'è stato un pochino di, come dire, di emozione. Che strano, però.
Che strano.
Mia moglie invece non lo fa perché... diavolo per capello.
Avrà avuto qualcosa da fare, di sicuro.
Sì, però se possiamo fare loro cose che sono i doni. Invece la facoltà del delegare manca un po'. Io non faccio niente, ma cerco di dar via. Non lo faccio, giusto o sbagliato, per carità. Cerco di dar via, però a volte le cose vengono fatte. C'è mia moglie che termina dopo.
Allora, visto che non può uscire lapidato da questo incontro, e sto leggendo i fumetti che ci sono sopra la testa di tutte le donne, prendiamo il suggerimento che ci dà, mi ricorda il suo nome?
Sandro.
Che ci dà Sandro. Quanto da mamme facciamo fatica a delegare? Quanto da mamme abbiamo bisogno, chi è stato attento l'altra volta se lo ricorderà, di avere tutto sotto controllo. E quindi pensiamo che alla fine le cose comunque, se le facciamo noi, le facciamo meglio, le facciamo più velocemente, ci metto più tempo a spiegare quello che devo fare che a farlo io, e poi però arriviamo la sera a casa distrutte. Quindi imparare a delegare è una fatica, però alcune volte potrebbe aiutarci, potrebbe alleggerire un pochino il nostro carico. Parto con il ricordare un pochino quello che abbiamo fatto la volta scorsa, così magari rinfreschiamo un po' la mente. Eravamo partiti col dire che non esistono famiglie più felici o meno felici di altre, ma le fatiche, le difficoltà che poi si incontrano sono un po' le stesse, cambia un po' la cornice. Non so se vi è capitato di andare a vedere chi era questo Lorenz, abbiamo parlato delle anatre, abbiamo parlato del fatto che ognuno segue un po' la sua mamma, la sua guida come anatra, e abbiamo parlato del fatto che ciò che conta quando ci facciamo domande su saremo brave genitrici, saremo brave mamme, bravi papà, ciò che conta è far sentire amato nostro figlio. Proviamo anche a cambiare menù, a cambiare le domande, più che cosa vuoi fare da grande, che cosa vuoi fare di grande. E abbiamo parlato anche di quanto alcune volte nel tempo è cambiato un po' il modello, è cambiato un po' anche lo stile genitoriale. Si è passati da una dinamica molto autoritaria, i genitori raramente parlavano con i figli, ma davano dei dettami, a una sfera secondo me fin troppo dall'altra parte, la mamma per amica, mia figlia mi racconta tutto, io mio figlio voglio dare tutto quello che è mancato a me, ma perché devo essere così rigido, sarà lui da grande a decidere, sarà lui da grande a valutare, ha la sua testa per capire e così via. Abbiamo anche provato a riflettere su, aspetta un attimo, ma quando è nato mio figlio, che momento era per me e che cosa ha comportato per il mio lavoro, per la mia modalità di vivere, per come è stato visto anche dalla mia famiglia d'origine, perché i nostri figli ci fanno un po' da specchio. E avevamo detto, ognuno di noi si porta dietro un po' il suo carico, no? La sua storia, che è fatta anche di dolori, che è fatta anche di fatiche. Il riferimento con cui ci eravamo poi lasciati era: in passato c'erano dei cicli molto ben definiti, si fa questa scuola, poi si inizia a lavorare, poi si incontra la persona, ci si sposa, si fanno dei figli e così via. La situazione in cui viviamo adesso è un pochino diversa, quindi noi spesso usiamo la testa e gli occhi che avevamo in passato su una realtà che è effettivamente però profondamente cambiata. Vi lancio una provocazione. L'altro giorno ero in una quinta elementare a parlare di affettività e sessualità, che so essere un tema molto hot in tutti i sensi, e mi sono trovata appunto a dover rispondere ad alcune domande di bambini che potrebbero essere i vostri figli. Allora ho detto, aspetta un attimo, secondo me alcuni spunti che sono usciti potrebbero risultarmi comodi anche per la serata di Calino, me li sono annotati, no? Si parlava di corpo e io ho fatto questo esempio, ho detto, bambini, ma sapete che una volta durante una trasmissione molto molto importante che si chiama Festival di Sanremo c'è stata questa giovane donna molto bella che ha sceso le scale, e mentre scendeva le scale casualmente, strizzato l'occhio, ha aperto lo spacco del suo bellissimo vestito e si è intravista, indovinate un po', una farfallina tatuata proprio vicinissima alle mutande. E il giorno dopo tutti i giornali, tutti i telegiornali, tutti i siti parlavano di questo tatuaggio proprio così vicino alle parti intime. Reazione di quelli che potrebbero essere i vostri figli: ma sei matta, ma che schifo, ma dai, ma una bugia, ma chi è che fa una roba così? Allora ho detto, guarda, fate una cosa, andate a casa, provate a chiedere al papà o alla mamma se si ricordano della farfallina di Belen e poi mi dite se sto dicendo una bugia o una verità. Era una provocazione. La risposta dei vostri figli a me ha detto, no? Per dei bambini di 10 anni era da pitocchi, era da malati, ma com'è possibile che uno si mette a fare un tatuaggio lì e apposta lo vuole fare vedere? No, no, io quando vado anche dal pediatra le mutande le tengo sempre su. No, no, la mia mamma mi ha detto che assolutamente il mio corpo è importante, è prezioso e alcune parti non si fanno vedere a tutti. Questo ve lo dico e lo rilancio anche perché potrebbe servire, no? Se voglio cominciare a parlare ai miei bambini di quello che significa senso del pudore, che è molto diverso dalla vergogna. Alcune di noi, secondo me, hanno avuto un'educazione che era più orientata al senso di vergogna. Ai nostri figli vediamo di passare il tuo corpo è prezioso, importante, e proprio perché è prezioso e importante lo devo custodire. Da qui a non ti vergogni c'è un po' di differenza, no? Il mio corpo parla, ho detto, bambini, ma scusate un attimo, ma il mio corpo è vero che è bello, no? Allora ho preso spunto dal Vangelo, dal libro della Genesi, dicendo, caspita, Dio ha detto che è cosa molto buona. Quindi aspetta un attimo, se il corpo che mi ha fatto ha detto Dio che è molto buono, molto bello, allora io potevo entrare in classe tutta nuda, tanto il mio corpo è bello. E anche lì si sono messi a ridere. Perché non entro nuda? E questo vi aiuta, no? Chi di voi poi magari ha sorelline più grandi, fratellini più grandi, dire guarda, c'è un'età in cui potete fare il bagnetto tutti insieme, si gioca, quando uno diventa un pochino più grande è giusto che quando va in bagno si bussa alla porta prima di entrare. Questo lo faccio se anch'io come genitore ho questa accortezza. Non esiste una regola, ma se io come genitore decido di dire così, allora devo essere anch'io il primo quando esco dalla doccia a non girare nudo. Altri esempi, dico ai miei bambini che le parole sono importanti. Io ho una mamma che sto seguendo, che ha un figlio in terza media e che mi dice, io gli dico, ti sei lavato lo sbirulino? Signora, suo figlio ha la barba. Direi che magari invece di chiamarlo sbirulino in terza media possiamo chiamarlo pene. Siamo tutti d'accordo che in terza media si può dire vai a farti un bidet, lavati bene il pene, lavati bene gli organi genitali. Se io per primo genitore faccio fatica, mio figlio avverte questa fatica. Il brano di prima sembrava fatto apposta sull'esperimento dell'altra volta. Qual è il peggio del peggio che potrebbe capitare ai miei figli se non scegliessi io i vestiti per loro per l'indomani mattina? E voi mi avete risposto, sbaglierebbe l'abbinamento dei colori, metterebbe un tessuto più leggero invece che più pesante e altre tragedie simili. Qui si dice, e per il vestito perché vi preoccupate? Quanto io genitore fatico a lasciar perdere alcuni orpelli e questa cosa poi la rimando anche ai miei figli. Il gesto è lo stesso, le parole danno significati diversi. Se io voglio far capire a mio figlio che è bello dare un abbraccio al papà, è bello dare un abbraccio alla mamma, gli dico anche certo puoi abbracciare anche un tuo amico, puoi abbracciare anche un tuo compagno di classe. Il gesto è lo stesso, il valore che io do a quel gesto dipende anche da quanto ci metto io come sentimento, come emozione. Uno degli esempi che potete fare ai vostri figli è anche legato alla mascherina, no? Mai come questa pandemia ci ha fatto capire che tutta la parte del non verbale legata al sorriso, al broncio, all'essere corrucciati è venuta meno. Ma i vostri bambini, anche solo con gli occhi, dicono un sacco di cose. Occhio anche alla variabile tradimenti. Noi la volta scorsa l'avevamo accennato, no? Io posso tradire mio marito, perché se parliamo di figli parliamo anche di coppia, in tanti modi. Con una persona, con il fatto di essere ancora molto legato alla mia famiglia d'origine, con il dedicare troppo tempo al lavoro e non a lui, con il figlio. Io ho donne che vengono da me e mi dicono sono un pochino in crisi con mio marito perché insomma, e dico bene, mi dice signora qual è l'ultima volta che lei e suo marito siete andati a mangiarvi una pizza insieme. Io ho persone che mi dicono prima della pandemia. Ora, io non prendo provvigioni dalle pizzerie della zona se voi andate o non andate a mangiare la pizza, ma è, mi ricordo anche che i miei figli, se vedono che io sono serena e sono serena insieme a loro papà, sono solo che contenti, perché a questa età i bambini di solito dicono beh che schifo il bacio, dai beh, però in realtà sorridono, però sono contenti, però quando alzate la voce spesso o cambiano stanza o cominciano a fare qualcosa per attirare l'attenzione. Si mettono a cantare, fanno un pasticcio, ridono, cercano di stemperare la tensione, oppure vi dicono, i bambini molto piccoli lo fanno anche fisicamente, non so se vi torna, dai bacio alla mamma, venite qua, vero che vi volete bene? La mamma sufficientemente buona è quella che fa la voce fuori campo, tranquilla, tranquillo. Open, libro citatissimo del grande tennista André Agassi, che vi suggerisco caldamente di leggere. È un tomone bello grande, per chi come me non capisce una mazza di tennis, ci sono dei pagine e pagine intere che potete saltare a pie pari, perché parla di grandi slam, di una serie di tornei e di mosse che io non capisco. Ma è un libro che è diventato famosissimo perché tra le varie cose parla delle cadute di questo tennista André Agassi, parla del suo problema di dipendenza da droghe, parla del suo problema dell'accettare il proprio corpo, indossare un parrucchino per diversi anni perché non riusciva a percepirsi calvo, parla dei suoi momenti di innamoramento e poi caduta e poi rinnamoramento e, cosa più importante, parla del rapporto che ha avuto col padre. Padre che per alcuni è stato il più grande nella sua carriera, perché grazie al padre lui è poi diventato un grandissimo tennista, per altri invece il più grande massacratore, il più grande patrigno nei confronti di Andre. A un certo punto nel libro lui dice: se potessi rifare il padre sarei ancora un mostro, non mi pento. Se spingi troppo sbagli, se troppo poco pure. Questo è quello che dice il papà di questo famosissimo tennista. Perché? Perché questo papà, quando André Agassi aveva 5 anni, ha pensato bene nel giardino di casa sua di montare uno sparapalline, un aggeggino che lanciava le palline che si usa quando si gioca a tennis. E che quindi uno dice, lanci la palla e io devo rispondere alla battuta con la mia racchetta. André Agassi dice, io non volevo giocare a tennis. E quel mostro, lui lo aveva definito mostro, contro cui dovevo combattere 2500 palline al giorno, ha rovinato la mia infanzia. Però sei diventato campione del mondo. Però tu non volevi giocare a tennis. Però sei diventato campione del mondo. Però tu non volevi giocare a tennis. Uscirà a brevissimo un film che mi hanno suggerito di guardare, ho visto solo il trailer per ora, con Will Smith, che interpreta il papà delle sorelle Williams, Venus e l'altra non mi ricordo il nome, Serena. E anche qui credo che ci sarà materiale. André dice, quando dopo 3 sconfitte nelle finali del Grande Slam ho vinto a Wimbledon, cosa fa? Telefona al papà e dice, oh papà sei contento? Sono sul tetto del mondo, ho raggiunto l'obiettivo più alto possibile. Dall'altra parte della cornetta il padre dice, sì però cavolo il quarto set l'hai perso. Noi, buona parte di noi, siamo un po' figli di questa cultura, del non esaltiamoci troppo, non elogiamoci troppo, mantenere sempre un basso profilo, piuttosto stai un passettino indietro. buona parte di noi qui seduti abbiamo avuto delle madri che in nostra presenza piuttosto abbassavano, ma magari poi dal panettiere sul sagrato alla vicina di casa scoprivamo a distanza di tempo ci elogiavano, ma non ce la facevano a dirlo direttamente a noi. Vi torna? Quindi piuttosto io ho detto a mia mamma, questa è una frase che lei ripete nonostante i miei 6 anni di analisi, ho detto, ero in macchina prima, l'ho chiamata, tutto bene, sto andando a Calino. Ah, vai a Calino, ma perché ti hanno chiamato? Oh, non c'era nessun altro, allora alla fine ho detto, va bene, chiamiamo sì. E io so che mia mamma si butterebbe nel fuoco per me. Ma perché hai chiamato te? Quindi piuttosto, Andreaga si dice, io quella roba lì la odiavo. Noi da genitori abbiamo una responsabilità enorme e siamo completamente divisi a metà tra, caspita, tutti gli studi dicono che i nostri figli, soprattutto in questa fascia d'età, sono delle spugne, per cui sarebbe un peccato non fargli fare almeno uno sport, non farlo avvicinare alla musica, non dargli delle opportunità di viaggiare, conoscere, scoprire, fare. L'altra metà di noi dice, aspetta un attimo, io che stimolazione ho avuto alla stessa età dei miei figli? Farò troppo? Farò troppo poco? Oddio, e se poi ho più di un figlio? Beh, se faccio fare sport a uno, vuoi non farlo fare all'altro? Se faccio fare 2 cose all'uno, devo far fare anche 2 cose all'altro? Il papà di Andrea Agassi lo sapeva che suo figlio sarebbe diventato numero 1 al mondo? Ha fatto bene, ha fatto male, non si sono parlati per anni, senza arrivare a questi livelli. Fino a che punto io penso che mio figlio sia un po' il mio prolungamento? Fino a che punto io ci tengo che lui realizzi delle cose perché davvero piacciono a lui o perché davvero un po' compiacciono anche a me? Che cosa dice la pagella di fine anno di mio figlio? Perché la pagella di fine anno di mio figlio fa una fotografia di quell'anno, di quelle materie, con quei professori. Quindi di mio figlio dice un 20%, 30%, 50%, però poi mio figlio è all'oratorio, con i suoi amici, quando fa sport, in gita, con i cuginetti, con i nonni, con gli zii, con sua sorella. Noi genitori, quando vediamo quella pagella, quanto pensiamo che quella sia l'ecografia totale di nostro figlio? E uscire da questo schema quanto è difficile. L'attesa del momento è il momento. Noi viviamo perennemente in questo stato per cui, ma sì dai, adesso facciamo così, poi mi riposerò, ma sì dai, adesso arriviamo fino a venerdì, che poi finalmente c'è sabato e domenica, ma sì dai, adesso facciamogli finire quest'anno, poi per l'anno prossimo, però almeno ogni giorno ha la sua pena. C'è un proverbio buddista che dice, la più grande presunzione dell'uomo è pensare di avere tempo. Allora guarda, adesso sistemo questo, così poi farò quell'altro. Adesso guarda, fammi finire di pagare la rata della macchina che poi sono a posto. Fammi arrivare, guarda, fino a ottobre che poi fammi finire Natale che è un periodo folle per il lavoro e poi mi riposo. Fammi arrivare tra 2 anni che finisco il mutuo che poi fa. Quanto pensiamo di controllare la nostra vita, di avere potere su quello che può succedere nella nostra vita. E questa pandemia, con tutte le sfortune, una grande certezza ce l'ha data, che siamo veramente delle formichine nell'universo e che da un giorno all'altro cosa abbiamo potuto controllare, signori? Ci hanno murato vivi in casa, eh? e guardavamo attoniti dalle nostre finestre e dicevamo: è un film, adesso ci vengono a dire che è tutto finto. Occhio anche perché se voglio far passare ai miei figli l'idea che c'è qualcosa che resta, che rimane, devo anche pensare a quali sono stati i miei limiti. Mi dite cortesemente, quando eravate adolescenti, ragazzini delle medie, dei primi anni delle superiori o appena avete iniziato a lavorare, di chi avevate il poster in camera, qual è il vostro mito o come cantante o come attore, che proprio dicevate: mamma mia, avrei fatto il diavolo a quattro per quel disco, per quel CD, per quel concerto, per quel film. Mi dite un nome, che ne so, Ramazzotti, Baglioni.
Robbie Williams.
Qualcun altro, non si vince, non si perde.
Baglioni.
Whitney Houston.
Io sono qui a distanza di anni e in data 9 dicembre 2021, di fronte a persone che non conosco in età diverse tra loro, se nomino Baglioni, se nomino Whitney Houston, se nomino Robbie Williams, uno può dire: mi piace o mi fa schifo, però ce l'abbiamo in mente chi sono. Uno può dire: guarda, Baglioni, beh, non lo sopporto, però qualche canzone l'ha fatta, qualche annetto di carriera ce l'ha. Whitney Houston è pure morta, però se dico: ce l'abbiamo presente? I vostri figli, i cantanti che seguono, gli attori che seguono, a distanza di 5, 10, 20, 30 anni da un loro film o da una loro canzone, se io riproporrò questa domanda, avranno questo tipo di risposta? San Giovanni, tra 30 anni, quando dirò: San Giovanni, glielo auguro, nulla contro San Giovanni, piace tantissimo a tutti. Questo per dirvi che io cresco anche se posso aggrapparmi a qualcosa, a un sogno, a un ideale. Io non ho fatto questa domanda sullo sport, ma vi garantisco che ho seguito dei ragazzini che sono andati in crisi sparata perché Ronaldo l'ha fatto sognare, e poi la maglietta di Ronaldo adesso la possiamo usare per fare le polveri. L'appartenenza alla maglia, il restare mito in quella squadra, iniziare e finire lì. Perché il mito ha una e un'unica caratteristica: se a distanza di qualche migliaia di anni io dico Ulisse, uno può dire: ah, guarda, mi è piaciuto, mi ha fatto schifo, però aspetta, sì, ce l'ho. I Promessi Sposi, la Divina Commedia, quelle robe qua rimangono perché hanno una peculiarità più delle altre: durano nel tempo. Io e i miei figli, se voglio far passare l'idea di guarda che quella roba lì è importante, guarda che, è perché è qualcosa che trascende le generazioni, rimane nel tempo. Cos'è che rimane nel tempo ai nostri figli? Mi hanno chiesto a scuola di fare per una giornata, devono mettersi ognuno un maglione o qualcosa che ricordi il Natale, e quindi io dritta, secca, dove sono andata? Primark. Ma sì, dai, tanto per comprare un maglioncino con sopra Babbo Natale spendo poco, mi fa una stagione, siamo a posto. Io non so se anche a voi capitava quello che succedeva a me ogni giorno quando tornavo a casa da scuola. Prima ancora di andare a lavarmi le mani e fare pipì per pranzare, venivo caldamente accompagnata da mia mamma ad andare nella mia stanza per togliermi i vestiti da scuola, metterli in una teca antiproiettile e mettermi la tuta, perché c'era il vestito per la scuola, il vestito per la casa, poi c'era il vestito per la domenica, per la messa. perché c'erano dei vestiti che duravano nel tempo. Alzi la mano chi di noi seduto qui ha avuto dei bellissimi scatoloni, dei bellissimi borsoni con i vestiti passati da cugine, cugini, zii, fratelli. Serenissimamente, ma proprio, e quanto erano belli, come ti sta bene? Qualcosa che durasse nel tempo. È così per i vestiti, è così per la musica, è così per la moda, è così per lo sport, pensiamo alla politica. Siamo noi i primi adulti a traballare, a essere incerti, a dire allora Ronaldo no, è politico, siamo qui terrorizzati all'idea che Mattarella finisca il suo mandato, diciamo ti prego piuttosto rimani fino a 140 anni ma non andare via, mi sembri sano. Siamo qui ad aggrapparci a delle storie d'amore. Ah, guarda, dai, pensa che... Ah, dai, questi qua si sono sposati... Mollati. Ah, guarda che quello lì è... Quello che sta succedendo nel Grande Fratello adesso, no? C'è un uomo sposato che ha una promessa di matrimonio, non ho ben capito, e serenamente è lì che... Ma sì, ha un'amicizia artistica, una... attrazione artistica per un'altra donna, è lì, è sdraiato accanto a lei, si abbracciano, si strusciano e questa cosa la guardano milioni di persone, ma non solo milioni di persone adulte che possono anche dire guarda una sera vuoi proprio spegnere il cervello, però hai gli strumenti per capire che è tutta una buffona, no, no, la guardano i ragazzini. Occhio, perché come nella fascia 06 è fondamentale per dare continuità e per strutturare una personalità sicura, dare dei riti alla materna, a un orario, poi succede questo, poi c'è la merendina, poi ci laviamo le mani, poi c'è la pappa, poi c'è il riposino, poi arriva la mamma, e più questi riti sono definiti quasi militareschi, quasi assoluti, più il bambino è tranquillo. Questa cosa riusciamo a trasporre a dei bambini un po' più grandi? Perché anche i vostri figli ogni tanto vi faranno la domanda: mamma, che cosa succede domani? Domani dove sono? Chi viene a prendermi? Domani con chi sono? Dove vado? E poi mi spieghi che cosa succede? Che in forma limitatissima, è una richiesta di assicurazione. Se io so che cosa succede, sono più calmo. L'importanza del rito. Occhio anche, perché se voglio dare riferimento a un mito, dare riferimento a qualcosa che perdura nel tempo, devo anche far passare questo concetto così in disuso che è perché qualcosa duri nel tempo, perché qualcosa abbia successo, perché qualcosa abbia valore, bisogna anche fare un po' fatica. Io ho mamme disperate che mi dicono, sai Silvia che su Santa Lucia mio figlio non ha fatto chissà che richieste? Sai che tutto sommato, perché? Ma perché alla fine Santa Lucia non è che è proprio il centro del mondo, perché tanto qualche regalino, qualche sorpresa, qualche... Non dico che è all'ordine del giorno, ma guarda, a Natale perché c'è questo, ma al mese scorso c'è stato quell'altro, ma ad agosto avevano già fatto quello, ma ho meno desiderio, ho meno aspettativa, ho meno sogno, perché se io ho un sogno da perseguire, se io ho un desiderio, allora vuol dire che ci metto del tempo. È la stessa cosa che ho detto in classe a questi bambini sull'affettività, eh? Ho detto, ah, ma ditemi un po' com'è che succede quando i due poi sono innamorati, e bambini dell'età dei vostri figli mi hanno detto succede così, ho fatto fare proprio la linea del tempo, eh? Uno e due si incontrano, beh, dopo qualche giorno si piacciono, beh, poi uno va a fare una passeggiata insieme, beh, poi si prende un gelato, sì, poi gli chiedi il numero, poi ti telefoni, poi vai all'oratorio, poi ti tieni la mano, poi ti dai un bacio sulla guancia, poi ti dai un bacio sulla bocca, poi ti sposi, poi vai nel letto insieme, poi nasce un bambino. E mentre questo era la lavagna che faceva questa bella linea del tempo, uno ha alzato la mano. No, io sono nato prima del matrimonio. L'altro, no, i miei non si sono sposati. No, io non è... E questo ha allargato, no? Ma i vostri figli sono granitici su alcune certezze. E allora io, in base ai rimandi che mi davano i bambini, dicevo, ha ragione Giovanni, qualcuno può anche fare i bambini prima di sposarsi. E quello che invece aveva fatto nel tempo, E l'altro, sì, guarda, anche la mia mamma, perché l'altro che ha alzato la mano, sì, perché la mia mamma adesso non sta più insieme a mio papà, però io l'altro giorno, l'altra notte ho scoperto, perché ho aperto la porta mentre stavano dormendo, ma la mamma stava facendo solletti col nuovo compagno che non è il mio papà, e quell'altro, davvero, ma per me, io quando sono lì guardo sempre la maestra come per dire, maestra, pronto? E il bello dei vostri figli è che queste cose le dicono apertamente, no? Perché nella loro testa, per fortuna dico io, il filtro sociale del questa cosa la devo dire o non la devo dire, almeno in una fascia d'età più bassa non c'è ancora. Se io voglio far capire ai miei figli che ci sono delle tappe definite, no? E che dei comportamenti, se cambiano col tempo, acquistano valore, devo farglielo capire io per primo. Basta guardare la televisione. Io ho decine di amiche che hanno la televisione accesa durante la cena. Le stimo, sono persone che ritengo intelligenti. Io ho tanti casi di mamme che mi dicono mio figlio mangia solo con l'iPad acceso. Mio figlio riesco a farlo dormire solo se gli metto accesa la televisione e allora per sfinimento poi dal divano si addormenta e lo portiamo a letto. Se voglio far capire che per fare fatica serve tempo, devo anche provare a spiegare che non si è bravissimi, perfettissimi, purissimi, ma che ci sono tanti modi di essere intelligenti. La più banale, quella che si dice ai bambini della primaria è, guarda, uno per essere intelligente deve avere tre caratteristiche. Le caratteristiche sono sapere, saper fare e saper essere. E allora lì mi dicono, cosa vuol dire? Allora dico, guarda, sapere, proviamo a pensare ai tuoi compagni di classe. C'è qualcuno che è molto molto bravo perché studia tutto, perché alza sempre la mano, perché legge tantissimo, perché risponde a tutte le domande della maestra. Ecco, questo, la banalizzo però per capirci, è sapere teorico, no? Trasponiamolo nel mondo adulto, quello lì è proprio tanto intelligente. In passato si diceva ha fatto le scuole alte, ha una laurea, due lauree, tre master, conosce cinque lingue, ha girato il mondo, ha letto tutti lì, benissimo. È l'intelligenza del sapere. All'intelligenza del sapere corrisponde necessariamente sempre all'intelligenza del saper fare? Spesso e volentieri, nine, ci sono persone che hanno a malapena, lo dicono loro per primo, guarda, io non chiedermi di scrivere due righe, non farmi fare un discorso in pubblico, non domandarmi di leggere un libro, Silvia, ma che dal punto di vista pratico io alzo le mani, non saprei fare la metà di quello che fanno loro, perché hanno un'intelligenza più pragmatica, più attiva, più concreta, più manuale. E nel mondo, viva Dio, che non ci sono solo i filosofi, ma il terzo tipo di intelligenza è sapere essere. Io so essere gentile, so ascoltare, so aspettare i ritmi delle altre persone, so guardarmi intorno in una situazione, quello che Darwin dicevamo l'altra volta, mi so adattare alle circostanze in cui vivo. Quella roba lì la insegnano nei libri di scuola? O uno la impara anche con l'esperienza? Ecco, ognuno di noi in questa sala, così come ognuno dei nostri figli, tenderà a essere più efficiente in una di queste tre. Al 100% su tutte e tre non lo è nessuno. Se io riesco a far passare questo discorso ai miei figli, ho già fatto tantissimo. Prima di tutto gli abbasso la frustrazione di fronte a livello base. Hai preso appena sufficiente. Perché gli dico sì sì, guarda, in questo fai fatica, ma magari in quest'altro sei molto capace. Due, gli faccio anche capire che la prestazione per cui lui viene premiato o meno non sarà sempre solo il voto, l'interrogazione, il compito in classe, ma io ti valuto anche su tanti altri aspetti. Altro pezzetto, io devo riuscire a far passare questo concetto, il tempo, l'essere flessibile, l'avere anche tante ricchezze, tanti talenti, in una realtà in cui milioni di persone, due o tre volte, adesso non ricordo, a settimana, tentano ancora di vincere a Superenalotto. Si fanno dare gratta e vinci al supermercato. O sbaglio? E se entrate in una tabaccheria, di quelli che acquistano Superenalotto, Lotto, gratta e vinci, lotterie, mi dite cortesemente se come range di età sono bambini, ragazzini o sono fior di adulti? Quindi io ragazzino che al supermercato vedo, non sto scherzando, cito solo esempi reali, un nonnino di 65-70 anni che compra i bigliettini del Superenalotto o da gratta e vinci, che pensiero faccio? La mia mamma anatra, il mio papà anatra, la mia guida, che cosa mi dice? Io come faccio a far passare ai miei figli l'idea del caspita, la roba che dura nel tempo? Se compro, ripeto io per prima in alcune occasioni, una maglietta che costa 2 euro, come faccio a far passare a un ragazzino che ho seguito, che è al primo anno della scuola superiore e che sta facendo fatica in latino, e gli dico: Stella, devi metterti lì, vocabolario, versione, e proviamo a tradurre parola per parola. Se lui mi risponde: ma Silvia, ma sei fuori? Ma io vado a vedere Seneca, tratto dal libro tal dei tali, digito su Google e io ho la versione fatta in, sto esagerando, 30 secondi, 40 secondi se sono proprio lento. Come faccio a instillare in lui l'idea del, ma vuoi mettere la soddisfazione quando tu da solo riesci a tradurre, a capire che hai fatto giusto, l'hai fatta tu? Quest'anno, non so se è passata anche quest'anno o se lo stanno decidendo adesso, si sta discutendo ancora su facciamo con la maturità, non si fa niente, facciamo solo una robina orale? Io ogni tanto cito coi ragazzini delle medie il nome di Giovanna Chirri, che tutti dimenticano, io stessa mi devo segnare ogni volta perché manco sapevo chi fosse, perché una volta un don me l'ha nominata e mi si è illuminata una lampadina. Giovanna Chirri, se andate su internet a cercarla, altro non è che una giornalista vaticanista, cioè una di quelle che segue il Papa quando fa i vari interventi, i vari incontri, tiene dei dibattiti pubblici e giustamente deve poi fare una relazione, un articolo che viene messo sull'Osservatore Romano o sulle varie agenzie di stampa. Perfetto. Giovanna Chirri chi è? È la giornalista che quando il buon Papa emerito Benedetto XVI, durante un incontro con i vescovi, in un suo discorso in latino, aveva annunciato le sue dimissioni, chiamiamole così, per prima nel mondo ha ascoltato il Papa che parlava in latino, ha tradotto simultaneamente. Io rido se penso a questa qui che dice: ma davvero sta dicendo questo? Ha detto, il Papa ha appena detto che chiude, lo ha capito, lo ha tradotto, lo ha scritto, lo ha mandato e lancia nel mondo, ha battuto poi la notizia che è stata ripresa da tutti i siti. Quando me l'ha detto questo, ho detto: guarda, aspetta un attimo, questa cosa la dico, no? Qualche ragazzino, per dire: ma cosa studi latino a fare? In quel caso Gianni Morandi, l'altro giorno è uscito l'elenco dei cantanti che Amadeus porterà al Festival di Sanremo, e tra i cantanti di Sanremo, signori e signori, insieme a Elisa, insieme a Le Vibrazioni, c'è Gianni Morandi. E io lo citerò in qualche incontro con i ragazzi, dire: oh, Gianni Morandi però qualche annetto ce l'ha, è ancora lì che partecipa al Festival di Sanremo. Gli interessa? Gli serve? È necessario per la sua carriera? Eppure si mette ancora in gioco, eppure dovrà ancora partecipare a una graduatoria, eppure correrà il rischio magari di arrivare pure ultimo, di essere preso in giro, quando potrebbe starsene a casa. Questi possono essere esempi da portare. Occhio anche, perché devo pensare alla cosa più faticosa del mondo che c'è per tutte le coppie genitoriali, moglie, marito, compagno, compagna, cioè la coerenza. Cioè a quello che dico corrisponde un comportamento. Cioè abbiamo stabilito che adesso questo è l'ultimo cartone, poi si va a dormire, lo dice la mamma, lo dice il papà. Parola di Dio, prendiamo, grazie. In alcune fasce d'età è fondamentale, no? Lo dice la mamma, lo dice il papà. Io ricordo sempre l'esempio di questo bambino, 8 anni, ma mi dava 2 giri su tante cose, che mi dice: sono arrivato a casa, la mamma mi ha messo in punizione, sapevo che non potevo giocare alla play. Ah, bene. E quindi cosa è successo? Sì, oggi sono andato a casa, ma non c'era la mamma, c'era il papà. Ah, e tu che hai fatto? Sono andato dal papà, gli ho detto: papà, mi fai giocare alla play? Perché i nostri figli, tutti i nostri figli, se vedono mezza fessura la tentano sempre, eh? Aperta parentesi, è anche sintomo di grande intelligenza. Sapere, saper fare, saper essere. La tento, se mi va bene. Per cui questo bambinetto, 8 anni, va da papà e dice: papà, posso giocare alla play? E il papà ha dato la risposta più meravigliosa del mondo. Che è? Cosa ha detto la mamma? Probabilmente questa risposta frutto di numero N di sfuriate, litigate, mazziate. Però almeno ha detto: stop! Non decido solo io. Decidiamo insieme. E questo ragazzino fa: cosa ha detto la mamma? Aperta parentesi, in tutte le famiglie del mondo c'è il carabiniere buono e il carabiniere cattivo, in tutte, ma fa parte anche del gioco dei ruoli, va bene, papà un po' più morbido o la mamma un po' più morbida, va bene, però sulle cose concordate dobbiamo fare fronte, dobbiamo fare sponda. Io ho una mamma disperata che è arrivata perché la figlia di prima superiore ha un ritardo. Prima superiore vuol dire, correggetemi se sbaglio, 14 anni, 14 anni e mezzo. Disperata. Cosa facciamo? Cosa non facciamo? Cosa facciamo? Cosa non facciamo? discute di questa cosa, corre a far fare il test alla ragazzina, il test è negativo. Io convoco entrambi i genitori e dico: ma come state? Come avete passato questi giorni? Il papà dice: ci è andata bene che non è rimasta incinta. La mamma, disperata, piangeva tutte le sue lacrime. Lascio a voi tutte le letture, tutte le interpretazioni, no? Passo indietro. Se io penso che mia figlia a 14 anni abbia un morosino, e se io permetto a mia figlia a 14 anni, pomeriggio dopo scuola, quando io sono al lavoro, mio marito è al lavoro, non ci sono fratelli o sorelle, permetto a questo ragazzino di venire lì, non odiatemi, devo anche mettere in conto che possano capitare delle cose, o no? Io ricordo nitidamente che c'erano delle cose che io e mia sorella non abbiamo fatto, primo perché manco si poteva pensare di farle, vabbè, secondo perché c'era anche un controllo sociale, una rete, cioè tu sapevi che non potevi trasgredire, la mamma ti ha detto di non andare al parchetto ma di stare all'oratorio, perché comunque se anche avessi osato farlo, se ti andava bene avresti avuto la vicina di casa, il fornaio, la mamma dell'amico che in qualche modo avrebbe fatto sapere questa cosa. Torna anche a voi, nelle realtà di paese a maggior ragione. Adesso questa rete di controllo sociale non c'è. Adesso tanti genitori mi dicono: me ne guardo un gran bene, mi faccio i fatti, ma chi sono io per andare a... No, ne ho già abbastanza delle mie. Tante famiglie si sentono sole. C'era in passato una rete anche molto più fitta e diretta, ad esempio tra scuola, oratorio, catechismo, allenatore, per cui alcune mamme in qualche modo, un pezzettino qui, un pezzettino lì, un pezzettino là, riuscivano a carpire. Adesso tante famiglie sono sole. Questa pandemia ha aumentato ancora di più certe distanze. Occhio anche perché quando succede il caso della 14enne, ma più banalmente, visto che io sono brava e tengo gli incontri, mia figlia oggi 6 anni, mentendo, sapendo di mentire, anche sotto tortura, io avevo lasciato 2 monete da 2 euro sopra il mobile dell'ingresso, non so se è solo una problematica di mia figlia, mia figlia vive in questo momento di grande attrazione per i soldi, le monete, quanti soldi hai, quanti soldi ho, comincia a contarla. Ero sicurissima di aver lasciato queste 2 monete da 2 euro su quel mobile, torno a casa e non c'erano più. Allora vado e dico: Anna, ma non è che per caso, magari per sbaglio, le hai viste e così le hai prese senza... È diventata color rosso pomodoro, ma no, sicura, ma proprio sicura, ma non è che magari non ti ricordi, non è che magari... Passa l'altro mio figlio, ma sì, le hai prese prima, le hai messe nel salvadanaio, maschio proprio, basico, monocorde. Che ha fatto mia figlia davanti al fratello maggiore? Secondo voi ha ammesso? Ma neanche, ma no! Messa a piangere, corsa in bagno, ho detto a mio marito: bene, la preadolescenza dei 6 anni, non so se sono pronta a... Una delle cose che gli psicologi bravi, non io, dicono a tutti i loro pazienti è: se io voglio che ci sia una comunicazione sana, devo essere così bravo, così brava da sospendere il giudizio. E uno dice, sì, questi bravi psicologi hanno una vita, hanno dei figli, vivono su qualche altro pianeta o è faticosissimo soprattutto perché noi, in particolare più le femmine dei maschi, tendiamo a voler sempre sapere, come nei gialli, chi è l'assassino. Noi abbiamo bisogno di trovare il colpevole. Se mio marito arrivo a casa stasera e vedo che c'è rovesciata per terra la bottiglia del latte, oltre a arrabbiarmi, insomma, credo che passerei un bel po' di minuti sul ma com'è successo, ma dov'era, ma com'è possibile, ma perché l'era rovesciata, ma chi è che aveva chiuso il tappo, ma era in frigo, ma era fuori, ma chi l'ha fatta cadere, ma dove l'avevi appoggiata, ma dimmi per cortesia. Il famoso tema del controllo, il sapere chi, cosa, dove, come, quando. Se vado troppo di punta, soprattutto con alcuni caratteri forti, non ottengo niente. Io credo che mia figlia, se vado avanti anche tutto domani e tutto dopodomani, giurerebbe e spergiurerebbe su qualsiasi cosa che non è stata lei. Allora devo anche a un certo punto dire, guarda, io non lo so, mi sembra molto molto strano, anche perché anche tuo fratello dice così, però guarda, quello che per me è importante è, primo, guarda, se è capitato che davvero ce l'hai di là, rimettile qui, e due, la prossima volta che li prendi dimmelo, perché se no io come faccio a fidarmi di te? Quindi ti faccio capire che non c'ho proprio scritto Gioconda qua. Dall'altra, quanto vale il... perché alcune delle nostre mamme ancora si ricordano, però ti ricordi quando tu a 18 anni hai fatto quella roba lì, quanto vi fa piacere? Però tu ti ricordi il giorno del matrimonio, la zia che ti aveva detto, però tu ti ricordi quando io ti avevo detto non fare così, tu hai voluto, quando vi dicono quella roba lì, state meglio? E perché mai noi dovremmo replicare quella roba lì sui nostri figli, visto che siamo brave, ascoltiamo, abbiamo degli strumenti magari anche diversi rispetto ai nostri genitori? Occhio anche sul rispetto dei ruoli. Ripeto, mai danni più grandi furono fatti da una serie come con Rory e Lorelai Gilmore, una mamma per amica. Io non so voi, ma io e mia mamma sul tema affettività e sessualità credo di non aver scambiato mezza parola. Non sto dicendo che è il mio Evangelo, dico la mia esperienza è sulla mia vita intima e privata, mia madre cosa sa? Anche adesso che sono sposata, che ho figli. Chiedo, la rilancio a voi, Giusto, sbagliato, non lo so. Ci sono dei ruoli che sono molto ben definiti. Due, riesco a mettermi in ascolto dell'altro, cioè il giochino dell'altra volta, riesco a stare 10 minuti sul divano a guardare un cartone, quanto davvero ascolto i miei figli, ma fossero 10 minuti al giorno, senza il telefonino, senza la lavatrice e l'asciugatrice, senza la lavastoviglie da caricare, senza quanto. Io ho una coppia, ho dovuto dire, voi non vi presentate da me e non rifissiamo il prossimo appuntamento, fin quando non mi promettete che fate o un sabato o una domenica o il giorno che volete voi prendetevi ferie, in cui state in pigiama dalla mattina alla sera insieme ai vostri figli. No dottoressa, piuttosto guarda, mi taglio un braccio, non me lo chiedo, le dico che non posso. Ma io mica l'ho chiesto di andare sulla luna, ma io mica l'ho domandato di tirar fuori 1.000 euro, le sto chiedendo, mi fa una giornata intera a casa, senza impegni. Una mia paziente stamattina piangendo mi ha detto, sa dottoressa quando davano le previsioni che poi ieri a un certo punto sembrava nevicasse, piovesse, sa che c'è stata una parte di me, piangeva, che ha pregato realtà è che domani mattina mi sveglio, ci sono 2 metri di neve. I bimbi stanno a casa, io non devo andare a lavoro, mio marito non deve andare a lavoro, non devo giustificarmi, non devo chiedere niente a nessuno. C'è qualcosa di esterno che ci obbliga a stare fermi. Noi la famosa lezione della pandemia del ne usciremo diversi, ne usciremo migliori, abbiamo capito davvero il significato di questa vita, io no, adesso passerò più tempo a dedicarmi, ce la siamo dimenticata, ma da no già. Occhio anche, perché la fatica più grande secondo me è legata, adesso vi mostro un video, è legata a quanto noi pensiamo di poter determinare le cose. Vi mostro un best seller che di sicuro conoscete tutti, perché non esiste genitore che non abbia visto Kung Fu Panda. Chi di voi non l'ha fatto, vi prego, andate a recuperarlo perché merita. Ci sono tanti spunti in questa in questo breve spunto, in questo breve momento di film. Succede che ci sia un maestro che di solito deve addestrare quelli che sono dei grandi atleti, mettiamola così, dei grandi eroi che sanno fare tante tante cose belle. Cosa succede? Succede che questo maestro ha a sua volta un capo che è una grande tartaruga, e questa grande tartaruga gli dice: no, guarda, non devi addestrare questo, non devi addestrare quello, non devi addestrare quello, devi addestrare questo panda. E lui è molto perplesso: ma come addestrare quel panda lì? È sovrappeso, è stupido, non capisce niente, è maldestro, è goffo. Mi piacerebbe che vi annotaste o a mente o con una penna le frasi che vi colpiscono. Se può servire che spegniamo le luci, se invece mi dite che lo vedete bene uguale, come preferite voi. Allora, pronti? Via.
Magari il desiderio me lo potrà, ma otterrà il messo.
Allora, se volete, già solo su questo spezzone possiamo fare 5-6 incontri. A un certo punto lui dice: ma guarda, il caso non esiste, tu riuscirai a guidare questo panda, a farlo diventare davvero un guerriero dragone, quando smetterai di avere l'illusione del controllo. Guarda questo pesco, non posso farlo fiorire quando mi aggrada. Guarda questo figlio, non posso farlo diventare quel carattere che piace a me. Non posso fare in modo che gli venga bene la matematica se a lui la matematica fa schifo. Posso aiutarlo, posso stargli vicino, posso mandarlo a lezione. Non posso pensare che lui abbia gli stessi gusti che ho io. E l'altro però gli risponde: va bene, non posso farlo fiorire, però posso controllare ad esempio quando cade la frutta, posso controllare per esempio dove piantare il seme. È vero? Intanto con i nostri figli possiamo, soprattutto a una certa età, avere un buon margine di indirizzo. Alcuni di noi sono stati indirizzati su quando far cadere la frutta o dove piantare il seme. I nostri genitori ci hanno dato la vita, i nostri genitori in una certa età decidono come ci vestiamo, cosa mangiamo, che scuola facciamo, che sport pratichiamo. Però lui rilancia e dice: sì, però tu magari volevi un melo e invece nasce un pesco. Che mi dite? Tu riuscirai a farlo diventare un guerriero dragone se saprai guidarlo, nutrirlo, e alla fine gli dice: devi solo credere in lui. È il massimo che possiamo fare con i nostri figli. Il massimo del controllo che possiamo esercitare è: guarda, io ti faccio crescere sotto un bel tetto, in una bella casa, ti vesto bene, ti nutro bene, ti faccio sentire l'amore delle persone che hai attorno a te, ti mando nella scuola che secondo me è meglio per te, ti faccio fare quell'attività sportiva che secondo me potrebbe piacerti, ti do quello stimolo lì. Dopodiché, signori, arriverà un'età in cui questi qua nel mondo devono andare. E lì ci saremo con loro H24? O dovremo alzare le mani e sperare per il nostro piccolo pezzettino, di avergli insegnato qualcosa di buono e che lui abbia la coscienza, la maturità, l'intelligenza di non mettersi troppo nei guai, di fare del bene? Ma arriverà un momento in cui noi dovremo credere in lui. Arriverà una sera in cui li lasceremo da soli 2 ore da McDonald's? Diremo: vai a fare il pigiama party? Vai via a fare la gita? E lì potremo solo dire: guarda, io ho fatto tutto quello che poi mi affido. Certo, non ti butto nel deserto, non ti lascio in autostrada, però poi dovrò credere in lui. Perché faccio fatica a credere in lui? Perché allora vuol dire che penso che mio figlio sia uno stupido? O lo faccio solo perché temo che sia un po' ingenuo? l'evoluzione della specie, dai bacilli, dai piselli in poi, ci dice che va avanti un prodotto migliore di quello precedente. Cioè che l'evoluzione è come se fosse una sorta di sassolino, no? E poi pian piano prende forma, prende velocità. Io posso controllare mio figlio fino a un certo punto, dopodiché devo credere in lui. Credere in lui, visto che i nostri figli ci fanno da specchio, è un po' anche credere in me. Aspetta un attimo, c'è la festina di compleanno, lo devo lasciare lì. Io penso che non faccia grandi cavolate. Primo perché ho fiducia in lui e poi anche perché ho fiducia in me, insomma, per come l'ho tirato su. Posso farmi il pat pat e dire dai, tutto sommato non penso che... Perché andiamo subito sulla difensiva quando ci chiamano da scuola o c'è un rimprovero da parte del catechista, dell'allenatore? Perché sentiamo che quella notazione lì, che quella critica lì, che quel ha dimenticato la colla, non ha fatto il compito, in qualche modo sia una critica a noi. Perché nostro figlio e l'esperienza che vive nostro figlio risuona molto nelle nostre viscere, e se già noi di nostro, come un buon 90% della popolazione nel mondo, abbiamo un'autostima non così alta, la critica, la notazione, il piccolo giudizio ci ferisce. E se siamo abbastanza strutturati, ci ferisce tanto così. Va bene maestra, grazie. Staremo più attenti allora la prossima volta. Usiamo il plurale. Pensiamoci, che follia siamo. L'altro giorno una mia amica mi ha chiamato e mi ha detto come va. Ma sì, dai, abbastanza bene, non siamo in quarantena. E lei, Silvia, ti sei accorta che hai detto siamo in quarantena? Io, hai ragione, scusa, no, dico i bimbi non sono ancora andati in quarantena. Come se quello che vivono loro lo viviamo un po' anche noi. C'è un cartone che è uscito da poco che si chiama Encanto, secondo me, preparatevi se lo andate a vedere, con 3.000 canzoni, sembra un po' un musical, per cui secondo me è un po' ridondante, un po' lungo, ma che ha un bel messaggio, no? Parla di questa famiglia dove ognuno ha qualche talento e ce n'è una che questo talento bisogna un po' capire ancora che cos'è. Come purtroppo o per fortuna, secondo me è un cartone che è più per adulti che per bambini, nel senso che ha dietro un messaggio secondo me molto bello che i bambini riescono a cogliere secondo me in piccola parte. Però che dice? Dice che in ogni famiglia c'è chi è bravo in una cosa, chi è bravo in un'altra, chi magari non ha ancora scoperto in che cosa è bravo. In questo cartone, se voi l'avete visto, sapete che il primo a non credere in se stesso è il panda, che dice io, ma stai scherzando, io guerriero dragone. I nostri figli sono così, eh? Il rischio alcune volte è che nelle iniezioni di stima che facciamo ai nostri figli, perché ricordiamoci che la struttura della nostra autostima parte per una bella fetta su quello che ci dicono gli altri. La mia mamma mi ha sempre valorizzato, il mio papà mi ha dato dei buoni riconoscimenti, mi hanno fatto sentire voluto, amato, capace, forte, ma in buona parte la costruisco anche io, eh? Per cui il rischio alcune volte è che in queste iniezioni di stima o oscilliamo troppo sul bravo, tipo Chiara Ferragni col figlio Leone, bravissimo! O alcune delle nostre mamme, sì dai, va bene, hai fatto il tuo dovere, eh? Sì, cioè, insomma, adesso non è che c'è stato in fondo e riesco a casa, sì, va bene, a me, cioè, ha lavorato tutti 8 ore, passi lunghi e ben distesi di andare. E noi oscilliamo un po'. Se avete pazienza anche altri 2 secondi, vi mostro un altro spezzone sempre di questo film e poi vi lascio andare a Nanna, che sicuramente risuonerà molto nelle vostre pance, nelle vostre orecchie. A un certo punto, durante l'addestramento, quindi c'è questo panda e c'è questo maestro, che a un certo punto gli dice: dai, adesso siamo qui, abbiamo fatto l'allenamento, vuoi prendere questo, non so se è un raviolo, non mi ricordo, questo boccone da mangiare? Dai, vieni a prenderlo se lo vuoi mangiare. Mi chiedo di fare un grande sforzo di immaginazione e di pensare a un evento del genere con i vostri figli e poi ne parliamo.
Dotti che mandano, così?
Niente di male nelle sue sagre di 10 notte.
Ho fatto di avvistare che sei stato avvistato. Sei libero di mangiare.
Sei libero di mangiare.
Gusta però. Ho detto che sei libero di mangiare. Che fanno questo?
Questo lo posso fare se non metto tutto il piatto pronto a mio figlio. È una delle cose più faticose. Ripeto, abbiamo una società consumistica che rema contrissimo. Ricordiamoci che i nostri nonni hanno fatto la fame, hanno fatto la guerra, hanno vissuto la miseria vera, per cui per loro passarci il messaggio del il valore del cibo, il valore del tempo, il sacrificio, il sudore della fronte era, passatemi il termine, naturale, sano. Noi siamo figli di genitori che hanno vissuto il boom e già loro hanno fatto un pochino più fatica. Pensate a noi, in questo momento storico, dove ho il regalo che volevo, la cosa che volevo, con un click. Se ho anche Amazon Prime, col click del click, 24 ore ce l'ho. Ho un film che deve uscire ancora in sala, ma posso anche comprarlo, noleggiarlo, vederlo a casa, non devo neanche fare lo sforzo di uscire. Vicino a casa mia c'è un supermercato che è aperto H24. È dura, eh? Vi chiedo, come l'altra volta, una parola, un vocabolo che ci portiamo a casa da stasera.
Grazie. vedere il dito.
Vi ringrazio davvero, al di là delle battute, davvero grazie, perché so che essere qui, tornare a casa adesso, dopo una giornata di lavoro, è importante. Quindi davvero grazie anche per la fiducia